Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Ayatollah Khamenei, i Basij possono svolgere un ruolo efficace in tutte le questioni pubbliche del paese. E Iran è ben determinato a collaborare con la IEA. Siria, attaccata a una base illegale degli Stati Uniti a Hasaka. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì il 24 novembre 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio, cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento di oggi, come di consueto, potete ascoltare la rubrica di oggi che si intitola Conoscere Islam ed è dedicato proprio ai principi e concetti dell'Islam e la vita del profeta Muhammad, la pace sia con lui. La guida suprema iraniana, in un messaggio inviato in occasione dell'anniversario della nascita del Corpo dei Basij, rivolgendosi ai suoi membri, ha affermato: avendo fiducia nel Signore Onnipotente ed Onnisciente, potete svolgere un ruolo efficace in tutte le questioni pubbliche del paese e della nazione. Secondo l'ufficio del leader supremo della rivoluzione islamica, Ayatollah Khamenei si è congratulato con tutti per la settimana a Basij, aggiungendo: i membri di Basij, come le generazioni precedenti, sono gli amati figli del defunto Imam Khomeini. Proseguendo, i membri di Basij dovrebbero essere grati per la loro posizione e sapere che con grande sforzo e alla luce della saggezza e del giusto pensiero e con la fiducia nel Signore Onnipotente e Onnisciente possono svolgere un ruolo efficace in tutte le questioni pubbliche del paese e della nazione. Questa è l'esperienza vissuta dal popolo iraniano da diversi decenni. Tutti in Iran in questi giorni festeggiano l'anniversario della nascita del Corpo dei Basij, forza volontaria fondata nel 1979 dall'Imam Khomeini, defunto padre della Repubblica Islamica dell'Iran. E ancora l'Iran, che è ben determinato a collaborare con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, IEA, lo ha ribadito il ministro degli affari esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, citato dall'IREB, Hossein Amir Abdollahian, martedì in un incontro con il direttore generale della IEA, Rafael Mariano Grossi, in visita ufficiale a Teheran, ha sottolineato la seria volontà dell'Iran di impegnarsi in una collaborazione costruttiva con l'Agenzia Atomica dell'ONU nel quadro dell'accordo nucleare ed ha auspicato che la recente visita del direttore generale della IEA contribuisca a rafforzare sempre di più la fiducia reciproca e la cooperazione tra le due parti. Il ministro degli esteri iraniano ha inoltre sottolineato l'importanza del lavoro tecnico, professionale e imparziale dell'agenzia e la necessità di ignorare le pressioni politiche straniere. Passiamo in Siria. 5 missili hanno preso di mira la base illegale delle forze di occupazione americana a Harab al-Jair, situato nella periferia di Hasaka, nel nord-est della Siria. Si tratta di un aeroporto militare impiegato dagli Stati Uniti come propria base in Siria. La notizia è stata riportata martedì 23 novembre dall'agenzia di stampa Sana, la quale si è basata su informazioni fornite da fonti locali provenienti dalla zona rurale di Al-Yarubia. Sino ad ora non sono state registrate vittime, ma a seguito dell'attacco elicotteri e aerei da guerra statunitensi hanno sorvolato intensamente l'area bersagliata. La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica sarà dotata di 3 nuove navi da guerra, tra cui una nave lanciamissili con una gittata di 300 chilometri. Sabato scorso, nel corso di una cerimonia a Teheran, il comandante della Marina dei Pastaran, contrammiraglio Ali Reza Tangsiri, ha affermato che le sue forze riceveranno 3 navi militari nuove nell'anno in corso iraniano, inclusa una nave da guerra dotata di missili di difesa. Il Corpo delle Guardie e il Ministero delle Difese stanno sviluppando 2 navi da guerra avanzate intitolate a 2 martiri, il generale Mohammad Nosari e il tenente generale Qasem Soleimani, osservando che le navi sono lunghe rispettivamente 55 metri e 65 metri. Un'altra nave militare da fornire ai Pastaran è in costruzione da una società iraniana. La nave è dotata di missili mare-aria con una gittata di 300 km e può trasportare elicotteri e raggiunge una velocità di 35 nodi. La scorsa settimana il comandante del Pastaran, il maggior generale Hossein Salami, ha affermato che le sue forze hanno ottenuto moderne tecnologie navali, aggiungendo che le forze sono riuscite a migliorare la quantità delle navi da combattimento. È una scossa di terremoto con magnitudo 5,1 è stata registrata oggi mercoledì nella regione di Sistan e Baluchestan. Mercoledì mattina all'1:15 ore locali, un terremoto di 5,1 nella scala Richter ha colpito la regione del Sistan e Baluchestan nel sud dell'Iran. Il terremoto ha avuto il suo epicentro a una profondità di 11 km. Non ci sono ancora notizie sugli eventuali danni materiali. Una ragazzina palestinese è stata ferita la scorsa notte quando un'orda di coloni ha lanciato sassi contro l'auto su cui si trovava a nord di Ramallah. Secondo fonti locali, la 15enne Zaina Farraj ha riportato ferite alla testa dopo che i coloni hanno una pioggia di sassi. Un'auto che viaggiava su una strada nel nord di Ramallah è stata portata di urgenza in ospedale per assistenza medica. I coloni hanno anche lanciato pietre contro auto palestinese vicino alla città di Aya a Ramallah, danneggiandone alcune. Gli episodi di vandalismo e terrorismo da parte di coloni contro i palestinesi e le loro proprietà sono all'ordine del giorno in tutta la Cisgiordania. E gli Stati Uniti rimuoveranno il gruppo armato colombiano FARC dalla lista delle organizzazioni terroristiche, lo scrive il Wall Street Journal, citato dall'agenzia Nova. Il provvedimento consentirebbe agli Stati Uniti di finanziare programmi di reinserimento sociale che vedono coinvolti ex guerriglieri della FARC, come quelli che prevedono la sostituzione delle coltivazioni di cosa con colture legali. La comunità internazionale deve urgentemente allentare le restrizioni finanziarie sull'Afghanistan che bloccano la fornitura di assistenza sanitaria, cibo e altri servizi essenziali, minacciando la vita di decine di milioni di persone, ha affermato Amnesty International in un comunicato stampa. L'effetto combinato della sospensione degli aiuti esteri, del congelamento dei beni del governo afghano e delle sanzioni internazionali nei confronti dei talebani hanno fatto principio distruzione e precipitare un paese che già soffre di alti livelli di povertà in una crisi economica conclamata. Il comunicato citato dalle Nazioni Unite stima che 22,8 milioni di afghani, oltre la metà della popolazione della nazione, debbano affrontare ora grave insicurezza alimentare e fame, con almeno 1 milione di bambini che soffrono di malnutrizione. Le Nazioni Unite stimano inoltre che occorrono oltre 200 milioni di dollari in aiuti umanitari al mese per evitare il disastro. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha invitato circa 110 paesi a partecipare a un vertice virtuale per la democrazia. Il presidente americano non ne ha fatto segreto fin dal suo arrivo alla Casa Bianca in gennaio. La lotta tra democrazie e autocrazie, incarnate ai suoi occhi da Cina e Russia, è al centro della sua politica estera. Il Democracy Summit è una promessa della sua campagna elettorale che si terrà online il 9 e il 10 dicembre, prima di un incontro faccia a faccia fra un anno, ed è uno degli elementi chiave di questa priorità. La Cina non è invitata, a differenza di Taiwan, decisione che rischia di alimentare le tensioni tra Washington e Pechino. Di fronte alla penetrazione economica cinese dal governo guidato da Mario Draghi non abbiamo visto molto fino ad ora, solo qualche intervento a difesa rispetto a investimenti strategici nel settore delle telecomunicazioni e sulla rete 5G, ma sull'accordo sulla nuova via della seta siamo ancora in attesa di sapere cosa farà il governo, lo ha dichiarato ad Agenzia Nova il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan a margine dei lavori della conferenza Counter China Influence in Europa and Italy. Scienziati australiani hanno scoperto che coloro che bevono caffè ogni giorno hanno un rischio inferiore di sviluppare un determinato cognitivo con l'età. Ciò è dovuto al più lento accumulo di proteine amiloidi nel cervello, la principale causa del morbo di Alzheimer. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi invitiamo però a seguirci ancora con il commento di oggi. Non mancate! USA, ancora assalto al Campidoglio. Lunedì un panel della Camera che indagava sull'assalto del Campidoglio ha emesso mandati di comparizione al conduttore radiofonico cospiratorio Alex Jones e dell'ex consigliere di Trump Roger Stone, mentre i legislatori guardano alle rauche manifestazioni pro-Trump che hanno avuto luogo immediatamente prima dell'attacco al Campidoglio. I legislatori hanno affermato che Jones, che ha sostenuto le falsi accuse di frode elettorale dell'ex presidente Donald Trump, ha contribuito a organizzare e raccogliere fondi per una manifestazione infuocata fuori dalla Casa Bianca che ha caratterizzato un discorso di Trump immediatamente prima che una folla prendesse d'assalto il Campidoglio. Il comitato ha citato i rapporti secondo cui Stone ha parlato a una manifestazione un giorno prima della rivolta al Campidoglio. Avrebbe dovuto parlare di nuovo il 6 gennaio e ha utilizzato membri del gruppo di estrema destra Oath Keepers per la sicurezza personale a Washington DC. Lawrence e Stockton sono stati anche chiamati a testimoniare perché la coppia avrebbe aiutato a organizzare la manifestazione fuori dalla Casa Bianca e i legislatori affermano di aver citato in giudizio Budovic per aver incaricato un gruppo separato di organizzare una campagna pubblicitaria sui social media e sulla radio volta a incoraggiare le persone a partecipare alla rally. E poi, in una dichiarazione del suo avvocato, sono affermato di non avere una conoscenza anticipata degli eventi accaduti in Campidoglio quel giorno e che deciderà come procedere dopo che il suo avvocato avrà esaminato la citazione in giudizio. Il comitato del 6 gennaio ha mostrato interesse per le manifestazioni pre-sommosse in passato. A settembre il panel ha citato in giudizio quasi una dozzina di organizzazioni del famigerato raduno del 6 gennaio fuori dalla Casa Bianca.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi proseguiamo la storia della vita del venerato profeta Muhammad, la pace sia con lui. Nell'anno sesto d'Egira, il sommo profeta inviò lettere a re e imperatori di diversi paesi, come lo Shah di Persia, il Negus di Abissina, il re di Egitto e l'imperatore di Bizanzio, inviandoli ad abbracciare l'Islam. Egli concluse poi un patto di non aggressione con i miscredenti della Mecca, i quali, firmandolo, si impegnarono, tra le altre cose, di non molestare e non torturare più i musulmani che vivevano alla Mecca e di non aiutare i nemici dell'Islam a danno dei fedeli del profeta Muhammad. Questi empi, però, dopo un po' di tempo, violarono il patto e fu così che il profeta decise di conquistare la Mecca. Nell'anno ottavo d'Egira attaccò con 10.000 uomini questa città e senza alcun conflitto e spargimento di sangue la conquistò. Gli idoli presenti nella Kaaba vennero da lui infranti e l'intera popolazione si convertì all'Islam. Convocò poi i notabili della città che per 20 anni si erano sempre dimostrati fortemente ostili nei suoi confronti ed erano stati sempre crudeli ed ingiusti con lui e con i suoi fedeli, e senza fare loro il minimo sgarbo, con infinita magnanimità li perdonò tutti.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana e potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Dopo la conquista della Mecca, il profeta cominciò a ripulire i dintorni di questa città dalle ultime tracce di idolatria e miscredenza. A tal proposito affrontò diverse battaglie contro gli idolatri che ancora non si erano sottomessi, tra le quali ricordiamo quella di Hunain, che si svolse nell'omonima valle e fu una delle importanti battaglie che il profeta affrontò in vita sua. In essa 12.000 guerrieri musulmani affrontarono migliaia di cavalieri della tribù degli Hawazin,
All'inizio del conflitto i nemici presero tal sopravvento che a parte Ali, che era alfiere delle truppe islamiche e che combatteva davanti al profeta, e pochissimi altri uomini, le truppe musulmane battarono in ritirata. Dopo qualche ora però, dapprima gli Ansar, poi anche altri musulmani, ripresero le loro postazioni, caricando vittoriosamente il nemico. Al termine di questa battaglia, i 5.000 prigionieri catturati dalle forze musulmane vennero liberati per richiesta del profeta, eccetto alcuni che spettavano come schiavi a quei pochi musulmani che non se la sentivano di rinunciare alla propria quota, la quale venne acquistata dal nobile profeta, che così riuscì a liberare il resto dei prigionieri. La spedizione di Tabuk fu intrapresa nell'anno 9 d'Egira. Il profeta inviò le sue truppe a Tabuk, alla frontiera del Hijaz e della Siria, perché correva voce che l'imperatore di Bizanzio vi avesse concentrato delle truppe costituite da arabi e bizantini. Prima di questa spedizione, le truppe islamiche avevano affrontato i bizantini a Mutà nei pressi di Tabuk e in quell'occasione valorosi comandanti dell'esercito islamico come Ja'far figlio di Abu Talib, Zaid figlio di Hares, Abdullah figlio di Ravada, caddero martiri in battaglia. Quando i 30.000 uomini del profeta raggiunsero Tabuk, il nemico aveva già lasciato il luogo. L'inviato di Dio restò a Tabuk 3 giorni e, dopo aver ripreso il controllo della regione, tornò a Medina. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma, però vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!
Thank you.